Buonasera a tutti, riprendiamo il nostro cammino. Abbiamo visto giovedì scorso come il primo salmo, il salmo 120, esprime la situazione triste di un uomo che vive a Babilonia e ci vive male. Perché? Perché in mezzo ai nemici, rappresentati dalla lingua falsa, dai carboni del ginepro e sostanzialmente da un essere straniero in mezzo a persone che lo detestano. E allora da qui la decisione cui il Salmo accenna in maniera estremamente sottile attraverso un gioco di rimandi che si sente nella lingua, cioè il riferimento alla pace, e la decisione è quella di partire, di andare verso Gerusalemme. Ma nel momento in cui parte, ed è il secondo salmo, il salmo 121, si rende conto che il cammino è lungo, che l'itinerario non sarà appunto cosa breve. E allora ecco che in un dialogo interiore in cui lui pone la domanda e nel contempo si dà la risposta, si affida al Signore, sapendo che lui, appunto il Signore, lo custodisce. E abbiamo visto come il secondo salmo, il salmo 121, è totalmente intessuto su questo grande simbolo della custodia, e in continuazione per 10 volte si ridice il tuo piede, il tuo custode, la tua ombra, la tua destra e così via. Cioè, quest'uomo fa l'esperienza di un Dio che si prende cura proprio di lui, e appunto potremmo dire gli dà del tu, che lo ha preso a cuore, che lo fa camminare. E allora questo diventa una rilettura della sua vita, appunto non solo enumerando i pericoli estremi, il sole, la luna, quindi la notte, il giorno, ma appunto l'intera vita dell'uomo, che è rappresentata dall'uscire dal grembo della madre fino a rientrare nel grembo della terra. E in questo c'è l'inizio e la fine, appunto la nascita e la morte, potremmo dire tutta l'esperienza umana. Il nostro pellegrino cammina e finalmente arriva alla città santa, a Gerusalemme. E nel momento in cui arriva, ecco che la gioia, la festa è veramente grandissima. Perché? Perché finalmente, dopo lungo camminare, è giunto alla meta del suo itinerario. E allora ecco che scoppia davvero in un cantico di gioia, di festa, che è il Salmo 122. Cantico delle salite di Davide. Ho gioito quando mi dissero: andremo alla casa di Adonai. I nostri piedi sono fermi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è edificata come città ben unita insieme. È là che salirono le tribù di Yah, secondo il precetto di Israele, per lodare il nome di Adonai. Perché là si ergevano i seggi per il giudizio, i seggi della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, prosperino coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, prosperità fra i tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici dirò pace in te, per la casa di Adonai nostro Dio chiederò bene per te. Allora, nel momento in cui arriva, dicevo, ecco che scoppia la sua gioia. Perché? Perché si trova di fronte le mura della città santa. E è un'emozione questa straordinaria, un'emozione che in certo senso lui non sta più nella pelle, come si suol dire, proprio perché è felicissimo finalmente di essere giunto alla meta del suo cammino. Pensate che ancora oggi c'è l'usanza presso gli ebrei, quando una persona per la prima volta si reca a Gerusalemme, di fasciare gli occhi, cioè uno che non è mai stato, ad un certo punto, quando si avvicina al luogo più santo, che per loro sapete è il cosiddetto muro della preghiera, detto anche muro del pianto, si mette una benda sugli occhi, soprattutto dei giovani, e naturalmente un altro lo prende per mano e lo accompagna, sono gradini, quindi indicando i gradini da scendere. E quando finalmente questo ragazzo, questa ragazza è giunta davanti al muro, viene tolta la fascia e lui improvvisamente vede quello che rimane del Tempio di Gerusalemme. Ed è un'emozione grande questa, perché? Perché finalmente gli occhi vedono quello che si è desiderato, quello che si è sognato. Ecco, la stessa cosa vive questo pellegrino. Ora, questo salmo è interamente costruito su quattro parole, che si ripetono tutte e quattro per ben tre volte. Anzitutto, vedete, la prima parola è Gerusalemme. Ne se ne parla al versetto 2, due porte Gerusalemme, e poi al versetto 3, Gerusalemme, e poi al versetto 6, ancora una volta Gerusalemme. E qui Gerusalemme è proprio intesa in senso, secondo l'etimologia popolare, Gerusalemme significa la città della pace, per cui chiedete pace per Gerusalemme, sia pace sulle tue mura. L'idea è proprio questa, Gerusalemme è la città della pace. Seconda parola che ricorre tre volte è la parola casa, e cioè qui si insiste proprio sulla casa, vedete, la casa di Davide, versetto 5. E ancora la casa di Adonai, versetto 9. E l'idea è proprio quella di questa casa che è la casa del Signore, il Tempio, ma insieme la casa di Davide, cioè il casato di Davide, ovvero sia il re, potremmo dire la sua discendenza. Ancora per tre volte si ripete il termine Adonai. Vedete che al versetto 1 andremo alla casa di Adonai, cioè il nome di Dio, tetragramma sacro che non si può pronunciare, al versetto 4 per lodare il nome di Adonai e poi al versetto 9 per la casa di Adonai. Tant'è che vedete nel testo ebraico, al versetto 4, la prima parte c'è questa forma strana, Yah, che è una forma tagliata, cioè rotta, in cui si dice semplicemente Yah, la prima parte, per alludere evidentemente a Dio, ma senza dire completamente il termine Adonai. E infine, quarta parola che ritorna è la parola pace, anche questa utilizzata tre volte, e cioè è la pace appunto per coloro che abitano, è la pace sulle mura, è la pace per i fratelli e gli amici. Questa insistenza sulla pace evidentemente dice qualcosa di importante. Perché? Perché non dimentichiamo che il termine pace, shalom in ebraico, ha la stessa radice del verbo shalam, che significa pagare. Perché? E perché la pace ha sempre un costo, la pace ha sempre un prezzo. E come ci ha ricordato sempre Giovanni Paolo II, il prezzo della pace è la giustizia. Allora ecco che la pace di cui qui si parla è indubbiamente un dono da chiedere al Signore. Perché? Perché non è semplicemente l'assenza di conflitti, ma è qualcosa di molto più grande. Allora, Gerusalemme, la casa, che qui ripeto è il tempio, ma è anche la discendenza di Davide. Quindi spazio, il tempio e storia, quindi la vicenda del re, la presenza del Signore, la casa, la tribù, la mano e poi appunto la pace come il grande dono. Questi sono i quattro termini che si rincorrono in questo salmo. C'è appunto una grande gioia che attraversa tutto questa lirica, veramente una poesia estremamente raffinata, questa preghiera del Salmo. Ma cerchiamo di mettere a fuoco, oltre a questo, i simboli che qui vengono utilizzati. Anzitutto, il primo simbolo è legato allo spazio. Vedete che qui si parla di porte, si parla di troni, si parla di palazzi, di mura, di baluardi. Potremmo dire è certamente un riferimento molto forte all'architettura. Perché? Perché, come vedremo, questo riferimento architettonico agli elementi della città vuole indicare qualcosa d'altro. Ma fermiamoci semplicemente adesso all'aspetto, potremmo dire, più esteriore. Qui si elencano quasi gli elementi architettonici della città, la città che ha appunto le porte, che ha che ha appunto delle case, che ha dei seggi, che ha delle fortificazioni e così via. E poi insieme con questo simbolo architettonico c'è il movimento dell'uomo. Nel versetto 1 vedete c'è un andare verso la casa, quindi un movimento, un marciare. Poi al versetto 2 finalmente i piedi si fermano, quindi non si cammina più, e poi si dice che si sta seduti, seggi, quindi si è camminato, si arriva, ci si ferma e ci si siede. Ma insieme, nella ultima parte, si capisce che si va verso qualcosa di ulteriore, si cammina verso qualcosa di più, e cioè quella pace, quel bene che è estremamente più grande. Quindi non semplicemente un cammino fatto coi piedi, ma un cammino interiore. Vedete, lo spazio e il camminare, certamente non sono casuali questi simboli. Ora, questo salmo è sostanzialmente diviso in due grandi momenti. Il primo momento, sono i versetti da 1 a 5, è totalmente dominato dalla città di Gerusalemme. Questo è il cuore della prima parte. E la seconda parte, dal versetto 6 al versetto 9, è totalmente dominato invece dall'idea della pace. Certo, è intrecciata la cosa, ma Gerusalemme domina il primo momento, la pace domina il secondo momento. Allora, proviamo così a riguardare, a rileggere, a cogliere quali sono un po' i valori fondamentali di questo salmo. Anzitutto, prima cosa, vedete, la città qui viene rappresentata come una città bella, come una città, potremmo dire, splendida, perché è una città compatta, perché è una città dove tutte le case sono arroccate una sull'altra. Noi oggi abbiamo un senso diverso di bellezza urbanistica. La città ideale per noi è la città dove c'è molto verde, dove ci sono evidentemente alberi, giardini, parchi, ma per loro non era così. La città ideale era la città arroccata sul monte, circondata da mura, dove le case erano davvero una quasi, cioè una accanto all'altra, senza spazi verdi, perché questa una città così era una città robusta, una città imprendibile. E in certo senso Gerusalemme è così. La città vecchia di Gerusalemme è totalmente raccolta dentro le mura. Ma pensate a tantissime città nostre italiane che sono così, non so, Monte Rigioni piuttosto che tantissime altre, soprattutto nel centro Italia, ma la stessa Bergamo Alta, è certamente una città in cui davvero gli edifici sono tutti arroccati uno accanto all'altro, dove le viuzze sono strette, dove si passa spesso in mezzo a cunicoli. Ma questa è la città ideale, raccolta nelle mura e quindi imprendibile. Quindi questa, vedete, è un'idea di bellezza della città che è indubbiamente differente dalla nostra, ma era l'ideale antico. Sempre a questo riguardo, a proposito di Gerusalemme, qui si insiste su un'altra immagine, e cioè questa città è il centro di tutte le tribù, ovvero sia è il luogo dove accorrono in pellegrinaggio le tribù di Israele. Che cosa si ricorda qui? Si ricorda qui un comandamento che è espresso nel libro del Deuteronomio, capitolo 16, versetto 16, cioè l'obbligo di tutti gli ebrei di fare il pellegrinaggio verso il Tempio, quindi verso Gerusalemme, nelle tre occasioni annuali in cui ci sono le cosiddette feste di pellegrinaggio, cioè Pasqua, Pentecoste e Capanne. Durante queste tre feste, ancora oggi, soprattutto a Pasqua, ci sono molte persone, molti ebrei, che vengono, che vanno a Gerusalemme e lo fanno proprio per onorare questo comandamento di Dio. Addirittura ci sono evidentemente ricchissimi ebrei americani che hanno appartamenti, sono signori appartamenti, che usano una settimana all'anno e per il resto sono vuoti. E hanno queste case proprio per andare lì a fare il pellegrinaggio, soprattutto a Pasqua, ma non solo, la gente che vive nel paese sale anche alla festa cosiddetta delle settimane, cioè Pentecoste, e l'altra festa è quella delle capanne, che è stata appena celebrata il mese scorso. Allora, queste feste del pellegrinaggio, ancora oggi, ripeto, vedono l'accorrere delle persone. E qui, attenzione, indubbiamente, vedete, si va lì perché? Non perché il Signore abiti in uno spazio. Non dimentichiamo che la fede di Israele è una fede nella storia, cioè Dio agisce nella storia, opera nella storia, cammina nella storia. Dio è colui che ha fatto una storia con il popolo di Israele. Però insieme non bisogna dimenticare che il Tempio di Gerusalemme è certamente un luogo importante. Perché? Perché è il segno, dell'alleanza con Dio, di quell'alleanza che Dio ha fatto con il popolo di Israele. E allora salire al Tempio, andare al Tempio, è certamente un modo per onorare il comandamento, ma insieme per ricordare che appunto Dio abita in quel luogo. Quel luogo è il luogo scelto da Dio per abitare. Lui che, come ricorda Salomone nella grande preghiera di consacrazione, abita nei cieli dei cieli, e i cieli dei cieli non possono contenerlo, tantomeno questa casa. Quindi il Tempio non è un sacello che contiene Dio, ma è un segno che rimanda l'alleanza fra Dio e il suo popolo. Ma c'è un terzo segno. Primo, appunto, la città compatta; secondo, la centralità di Gerusalemme per le tribù del Signore; terzo, qui ci sono i seggi di Davide, cioè il luogo dove si amministra la giustizia. Non dimentichiamo che il re era anzitutto il supremo giudice, e compito del re era amministrare la giustizia. Pensate per esempio a quella famosissima pagina dove, sappiamo, Davide a un certo punto commette un grave peccato. Perché? Perché va con una donna che non è sua moglie, appunto Bersabea. Questa gli dice al re che attende un bambino, e il re alla fine fa uccidere il marito di lei, Uria. Ebbene, dopo che si è consumato questo delitto, quindi il re è diventato adultero e addirittura è diventato assassino. Dopo che si è consumato questo terribile misfatto, questo delitto, il profeta Natan va da Davide e gli sottopone un caso legale. C'era un uomo che era appunto ricco, aveva 100 pecore, un altro suo vicino aveva una pecora sola che trattava come una figlia, dormiva con lui, mangiava con lui e così via. Passa un ospite di passaggio e il ricco ruba quella pecora al povero. Nathan vuole parlare al re, evidentemente, ma il re pensa che quest'uomo sottoponga a lui un caso legale e allora dà la sentenza: quest'uomo merita la morte. Vedete, il re era il giudice. Allora, parlare qui appunto dei seggi, del giudizio, significa ricordare questo compito legato alla figura del re, Davide il re per eccellenza, di amministrare la giustizia, di amministrare appunto la giustizia, e sembra dirci il Salmo, questa giustizia è legata esattamente alla pace. Come vi dicevo, la pace ha un prezzo e questo prezzo è la giustizia. Ecco, questa prima parte è tutta giocata su questi tre simboli: la bellezza della città, le tribù che salgono per fare il pellegrinaggio, i seggi del giudizio. Nella seconda parte, invece, dal versetto 6 al versetto 9, invece, qui abbiamo una specie di mobilitazione generale per la pace. Vedete, la pace per gli uomini, la pace per la casa di Dio, e appunto la presenza di Dio è in certo senso garantita, o meglio, la presenza di Dio garantisce, propizia la pace. Cioè, sembra che il salmo dica, che il salmista dica, l'orante dica: Gerusalemme, sii te stessa, sii città della pace, sii quello che il tuo nome dice, la città che ha in sé la pace. Allora, vedete, tutto concorre a questo bene sommo, che è scritto nel nome stesso della città di Gerusalemme, la città della pace. Questo dono è chiesto appunto per coloro che amano la città, è chiesto per i fratelli e gli amici, è chiesto in fondo per tutti. È un dono che si diffonde, si allarga, raggiunge tante persone. Però attenzione bene, se noi adesso ragioniamo un po' a freddo, e pensiamo un secondo al momento, al tempo in cui questo salmo è stato composto, è stato scritto, ci rendiamo conto che le cose non sono proprio così lisce. Perché? Perché questo salmo, appunto, salmo dell'ascensione, è scritto e composto nel momento dell'esilio, cioè nel momento in cui praticamente il tempio era stato distrutto da Nabucodonosor. 586 Nabucodonosor distrugge il tempio di Gerusalemme, e quei pochi rimasti hanno cercato in qualche modo di ricostruirlo, rabberciando davvero qua e là qualche ferita grave, perché quando distruggevano radere al suolo non è un'espressione per dire, era veramente radere al suolo. Ancora oggi a Gerusalemme si vedono, guardando un angolo del tempio, quello appunto occidentale, c'è una zona dove si vedono le pietre che i romani hanno letteralmente buttato giù dalla spianata. Chiaramente, evidentemente, è un paradiso per gli archeologi, perché immaginate, una pietra sopra l'altra, si tolgono, si analizzano e si sono trovate un sacco di cose. Ma lì si vede proprio ancora con gli occhi che cosa è stata la distruzione del tempio. Questi hanno letteralmente fatto piazza pulita e tutto quello che c'era, tutti i sassi, quindi tutte le pietre immense con cui era costruito il tempio, sono state buttate giù, quindi a un'altezza di 40 metri, e ammucchiate sotto. Quindi non era proprio una distruzione così, insomma, qualche incendio, no, era proprio un radere al suolo, letteralmente, come davvero un rasoio che alla mattina lascia la pelle liscia, la barba non c'è più. Ma lì questa barba è appunto una costruzione. Allora, il Tempio è distrutto, Gerusalemme, scusate l'espressione, è praticamente un luogo dove pascono le capre, né più né meno. Perché? Perché non è più la città dove tutti accorrono, non è più il luogo che è la capitale importante, è una città desolata, è una città dove i pochi rimasti, gente semplice, forse anche, ancora di più di semplice, quasi incapace, non riesce insomma, né a ricostruirla, né tantomeno qualcuno a mettere insieme il pranzo e la cena. E dove questa città è la meta di pellegrinaggio delle tribù? Ma dove? Che sono tutti in esilio a Babilonia. E attenzione bene, guardate che l'esilio di Babilonia, per il nostro salmista, per il nostro orante, è certamente un momento di grande difficoltà in cui lui soffre, in cui si sente perseguitato e così via. Ma non dimentichiamo che con buona pace del Salmo 136, che dice sui fiumi di Babilonia, la sedevamo piangendo, moltissimi a Babilonia stavano bene, benissimo. Perché era gente capace, era gente professionalmente preparata e ha trovato evidentemente spazio nella organizzazione della burocrazia babilonese. E quindi a Babilonia si sono assimilati, cioè hanno perso la loro identità, sono diventati praticamente babilonesi, hanno dimenticato le loro origini. Sono diventati in tutto come appunto i babilonesi. E allora dove sono queste tribù che salgono a fare il pellegrinaggio? E dov'è la casa di Davide? L'ultimo re è stato ucciso, o meglio, portato a Babilonia in esilio ed è morto là. Dov'è il discendente di Davide? Non c'è più. Morto l'ultimo re, non c'è più un discendente di Davide. Questo che cosa significa? Che questo salmo è un salmo dove nella fede si ridice, nonostante l'apparenza contraria, la fedeltà della promessa di Dio. La promessa di Dio è vera nonostante io vedo il contrario. Che città bella e compatta, sono un ammasso di rovine. Che tempio meraviglioso, non c'è più niente. Quali seggi del giudizio, non esiste più il discendente di Davide. Dove sono le tribù che salgono? Non ci sono. Ma quella promessa di Dio rimane vera. Quel luogo rimane il segno dell'alleanza. E allora vedete, lo spazio diventa il simbolo della storia, la storia che Dio continua a fare, una storia che sembra interrotta, ma che Dio certamente può indubbiamente riprendere. Il Signore è in grado di far rinascere questo popolo, sarà in grado di far ritornare nella terra. Ci sarà ancora quella promessa che Dio ha dato al suo popolo, ci sarà ancora un discendente. Questo salmo esprime la fede pura nella promessa di Dio, in un momento in cui si vede esattamente il contrario. Capite che questo non è il salmo del sognatore, che vede ciò che non c'è, che vive di fantasie, ma il salmo dell'uomo di fede, che sa cogliere la promessa di Dio anche se non la vede con gli occhi, ma semplicemente la spera. Potremmo dire, è lo sguardo che di fronte alla croce vede che quello è il nostro Dio. Ma come fa a essere di uno che muore così? Quello è il nostro Dio. È esattamente lo stesso sguardo. C'è un parallelo, a mio avviso, molto bello nel libro dei numeri. Perché? sapete che nel momento in cui il popolo cammina nel deserto, dopo l'uscita dall'Egitto, ad un certo punto arrivano nel territorio di Moab, cioè l'attuale Giordania, che ormai si avvicina al monte, quindi il monte che c'è sopra Gerico, dalla parte di là del Giordano, attuale Giordania, e appunto dal Nebo, si chiama così questo monte, il Monte Nebo, scendendo, ancora oggi, si arriva al Giordano e passando il Giordano si entra a Gerico e si è nella terra promessa. Allora, nel momento in cui il popolo sta lì, e quindi ormai è davvero in certo senso agli sgoccioli, anche se poi ci vorrà tempo prima che entri nella terra, ci vorrà Giosuè per far entrare il popolo nella terra, ecco che appunto Balak, questo signore, questo re, prende un profeta, Balaam, e gli dice: tu sei uno che sa esercitare la mantica, cioè va in trance e comprendi quello che Dio ti rivela. E allora gli dice: maledici Israele, perché? Perché evidentemente se tu che hai la possibilità, la capacità di parlare con Dio, dici una parola di maledizione, questo popolo resta maledetto. Capite l'idea? Cioè questi ci stanno facendo la guerra, sostanzialmente se tu li maledici, ecco che saranno maledetti. E invece Balaam, ecco qui la singolare sorpresa, allora sul monte vede Israele e così via, inizia a parlare ispirato, invece di maledire, benedice. E l'altro si straccia le vesti e dice: ma come? Io ti ho pagato per maledire, tu benedici. E lui dice: io non posso, parlo ispirato, quindi dico quello che il Signore mi suggerisce. Per 4 volte succede questo. Ora, nel capitolo 24 dei Numeri, leggo un pezzettino, lui dice: come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele, si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come aloe che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Quindi sono immagini poetiche, vedete, l'idea è questa: come sono belle le tue tende. Ma anche qui, pensiamo un attimo, che cosa aveva davanti Baal? Cosa aveva davanti appunto Baal? Aveva davanti, scusate, un gruppo di straccioni che avevano camminato 40 anni nel deserto. Cosa volete che avessero dopo 40 anni di cammino nel deserto? Vestiti consunti, tende ormai disfatte e niente di più. Eppure il profeta canta la bellezza delle tende, la bellezza appunto delle dimore. Vedete? È la fede che vede al di là di ciò che si percepisce con gli occhi. È la fede che sa vedere l'invisibile. È la fede che coglie la presenza di Dio in quel popolo appunto di straccioni che si sta avvicinando alla terra promessa. La stessa logica emerge qui nel nostro Salmo 122. E cioè, qui il salmista orante vede la promessa di Dio che si realizza nonostante la distruzione del tempio, la distruzione della città, l'esilio delle tribù e la fine della monarchia. La parola di Dio è più forte di questa contingenza storica. Realizzerà una promessa, come lo sa lui, ma certamente se la promessa di Dio è stata fatta, troverà la sua realizzazione. Capite che questo salmo è un invito straordinario ad avere uno sguardo di fede, che noi dobbiamo avere, che non vuol dire, ripeto, vivere di sogni o, come dire, non guardare la realtà, ma credere nella promessa di Dio e soprattutto sapere che c'è un elemento che noi non dominiamo, è il tempo, mentre il Signore ce l'ha in mano il tempo. Noi vorremmo vedere tutto subito, immediatamente, secondo quello che è il nostro tempo, che è un tempo molto limitato. Il Signore ha tempi suoi che sono diversi, ma l'uomo di fede coglie che la promessa di Dio si realizza. Di fronte a delle mura che sono state rovinate, vede la bellezza di una promessa che trova la sua realizzazione, che in ogni caso il Signore lui stesso realizzerà. Allora potremmo dire, questo salmo, vedete, certamente, come dire, ci parla, o meglio, ci anticipa, la logica che sarà della fine della Bibbia, l'Apocalisse. L'Apocalisse, sappiamo, l'ultimo libro biblico, termina esattamente con la visione della Gerusalemme celeste, la Gerusalemme che è il luogo del trono di Dio, è il luogo bellissimo per eccellenza. È il luogo dove le 12 tribù finalmente stanno, è il luogo dove Dio e l'agnello, l'agnello è il Cristo risorto, crocifisso e risorto, ormai abitano e regnano. E questo salmo appunto ci conduce in quella dimensione, che è una dimensione evidentemente di eternità. Ma vediamo il secondo salmo, il salmo 123, Cantico delle Salite. A te ho innalzato i miei occhi, a colui che abita nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della serva alla mano della sua padrona, così i nostri occhi ad Adonai, nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Abbi pietà di noi, Adonai, abbi pietà di noi, perché ci siamo saziati di disprezzo. Si è molto saziata la nostra vita del sarcasmo degli arroganti, del disprezzo dei presuntuosi. Allora, chiaramente dopo in certo senso l'esaltazione del Salmo 122, è chiaro che, come al solito, quando uno ha un'impennata, poi deve scendere un attimo, per forza. E il Salmo 123, indubbiamente, vedete che ha toni diversi dai toni del Salmo 122. Potremmo dire, si esprime un realismo che, attenzione, non intende sconfessare quanto è stato detto prima, ma indubbiamente frenare un po', sì. Sembra essere davvero un po' una frenata questo Salmo. Che, attenzione, non esprime mancanza di fede, ma al contrario usa un linguaggio che è quello della supplica di chi si affida, di chi si affida a Dio. Cioè il realismo impone di vedere, potremmo dire, una presenza che nel Salmo precedente non c'era, e questa presenza è la presenza dei nemici. Allora, praticamente questi continuano a essere, continuano a esistere, continuano a insidiare. E questi nemici sono stati letti in vari modi, poi vedremo, ma certamente capite che appunto mettono una specie di bemolle, mettono una specie appunto di freno rispetto all'entusiasmo precedente. Però questo salmo esprime, proprio per questa ragione, un'attesa e quindi una fiducia che è nelle mani del Signore. Ora, questo salmo, per essere compreso, deve essere letto dal fondo. Perché? Perché in certo senso solo alla fine noi conosciamo la situazione dell'orante. E cioè, appunto, il versetto 3 ci dice che siamo sazi del disprezzo, del sarcasmo degli arroganti, del disprezzo dei presuntuosi. E pensate che nel testo originale, nel testo ebraico, qui c'è una nota, addirittura nel testo salmico, che propone, insomma adesso è complicato da spiegare, ma comunque che propone di leggere così: chi sono gli arroganti, chi sono i presuntuosi? sono i Seleucidi, sono i Greci. Piccola parentesi, il peggior sovrano che ha regnato, insomma, per così dire, che ha preso Gerusalemme è stato Antioco IV Epifane, che era appunto della famiglia, della discendenza di Seleuco, uno dei generali di Alessandro Magno. Allora, i Seleucidi sono visti veramente come la bestia nera. Perché? Perché Antioco IV, qui si parla sempre nel libro di Daniele e così via, è stato colui che addirittura ha voluto far mettere nel Tempio di Gerusalemme la statua di Zeus. Capite che è stato un affronto immenso, è come se, non so, distruggessero San Pietro a Roma, vedete che è il simbolo stesso del cattolicesimo, della cristianità, e qui e lì è avvenuta questa cosa, il Tempio di Gerusalemme, il Santo dei Santi, è stato profanato da questo re che ha voluto mettere lì, nel posto più santo, la statua di un dio greco, di un dio appunto della tradizione ellenistica, Zeus. E allora chi sono questi arroganti, chi sono questi presuntuosi? Sono i Seleucidi, sono i Greci che vorrebbero imporre la loro religione, la loro tradizione a Israele. Ora, in questa situazione di crisi c'è appunto oppressione, non c'è libertà. È la situazione che si ricordava a Babilonia, l'esilio, c'è disprezzo. Quindi la relettura poi dopo, nel momento dei Seleucidi. E quest'uomo che cosa fa? Quest'uomo chiede a Dio questo dono straordinario dell'umiltà. Perché? Perché in questo momento ci sono persone che si vantano, che si esaltano, appunto che si ergono sopra gli altri. E allora comprendiamo in questa situazione la preghiera del salmista, che è una supplica ma insieme un affidamento. E potremmo dire, vedete, qui siamo di fronte, come capita spesso nei salmi, ad un triangolo: Dio, l'orante e il nemico. Da una parte Dio, dall'altra parte colui che prega, però c'è anche la presenza degli arroganti, dei presuntuosi, appunto dei nemici. E che cosa esprime la preghiera? Esprime non tanto il desiderio di vendetta, il desiderio che il nemico muoia, che sia sgominato, che sia fatto fuori, così via, assolutamente. Esprime l'attesa che Dio intervenga, che Dio, Signore della storia, dica in fondo la verità della storia che sta nelle sue mani. E allora comprendiamo i simboli. Gli occhi, che sono, in ebraico occhio si dice Ain, che è anche un modo per dire la sorgente, la fonte, anche in arabo la stessa cosa. Perché? Perché l'occhio è la fonte della conoscenza, vedendo uno impara a conoscere. E l'occhio qui esprime l'umiltà, l'obbedienza, il desiderio di essere soccorso. Poi abbiamo le mani, vedete, le mani della padrona che dicono ordine, cioè dare un ordine, dare appunto un comando, le mani di Dio che invece compiono prodigi. E quindi, vedete, si gioca su questa immagine di Dio che ha gli occhi, di Dio che ha le mani, quindi è un'immagine antropomorfica. Quindi gli occhi, le mani, ma poi l'immagine più incredibile è al versetto 3. Noi dobbiamo per forza tradurla così: abbi pietà di noi, abbi pietà. Ma in ebraico c'è questo verbo, hanan, il verbo è honneni, Adonai, honneni, che significa letteralmente piegarsi. E l'immagine è questa: pensate a un bambino, una bambina che appena appena sa camminare. Sapete che i bambini piccoli corrono e in modo goffo evidentemente cadono. E allora quando un bambino così inizia ad essere un pochino più sicuro e pur essendo sempre un po' incerto, un po' goffo nel camminare, però sta in piedi un po' di più e corre verso il genitore, che cosa fa il padre? Si abbassa, appunto si piega, lo prende sotto le ascelle e lo solleva la guancia. Questa è l'immagine, ma qui applicata a Dio. Dio è colui che si curva sull'uomo, che lo solleva la sua guancia, che lo prende come si prende un bambino piccolo. Quindi vedete come qui si osa molto. Dio è colui che ha occhi, Dio è colui che ha mani, Dio è colui che si piega, lui si piega verso l'uomo. E infine l'immagine della sazietà. La sazietà dei dolori, il godimento dei, naturalmente perverso, dei malvagi, ma insieme però, evidentemente, questo godimento dei malvagi, questa sazietà dei malvagi è espressa come preghiera, è messa nelle mani di Dio. Allora, qual è il simbolo fondamentale di questo salmo? È l'attesa. Non occhi che attendono un ordine, come la serva che è attenta agli ordini che dà la padrona per eseguirli subito, bene, secondo insomma come vuole la sua padrona, ma occhi che attendono la grazia, cioè l'intervento di Dio, cioè l'orante, il salmista, nonostante sia disprezzato, nonostante si senta in questa situazione di persecuzione, di fatica, però non si sente servo dei potenti, ma si sente servo del Signore, cioè sa di essere libero, perché questa è la grandezza di servire Dio. Servire Dio significa essere liberi. Il Salmo 113 dice così: lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. Ebbene, la traduzione aramaica dice: lodate voi che siete servi del Signore, non schiavi del Faraone. Che è un modo per dire, questo titolo, servo del Signore, non è un modo per dire voi siete schiavi del Signore, ma è il titolo della libertà. Essere servi del Signore vuol dire essere liberi, vuol dire appartenere solo a Lui, non essere servi, schiavi di nessuno. E allora questa dipendenza da Dio significa attesa, attesa che Dio intervenga, che Dio eserciti la sua azione benefica, che Dio appunto davvero faccia grazia. E notate la contrapposizione, appunto, non l'uomo che si esalta, ma Dio che si piega verso l'uomo, rende l'uomo libero da ogni servilismo. E qui chiaramente si gioca. L'uomo qualche volta fa di tutto per esaltarsi, per mettersi al di sopra degli altri, per dirsi grande quando non lo è. Colui invece che è veramente grande, Dio, si piega. E in questo piegarsi dice il suo amore, la sua attenzione, il suo affetto come il padre nei confronti del bimbo piccolo. Da qui la preghiera. La preghiera che nella tradizione cristiana, permettete, in una tradizione ambrosiana, che cosa è diventato questa pietà di me? Kyrie eleison. Esattamente la stessa cosa. Quando noi diciamo questa, appunto, Kyrie eleison, Signore pietà, dietro c'è questa immagine del piegarsi, del Dio che ci viene incontro così, miserere nostri domini in latino, cioè piegati verso di noi, Signore, appunto manifestati per quello che sei, Dio pietoso. Allora potremmo dire Questo salmo, vedete, in certo senso ci riporta a un realismo. Dopo la gioia immensa del Salmo 122, questo salmo è, come dire, è un momento di pausa in cui si ritorna al realismo della vita quotidiana, ma con una marcia diversa, con la fiducia e l'attesa dell'azione, dell'intervento di Dio. Grazie.